Bene, buonasera a tutti. Chiedo un riscontro da Lorenzo, Chiara e Lorenzo Tripodi, se
Buonasera.
ci siamo tutti. Questo è il nostro decimo appuntamento con Criticity e ce ne mancano, ne abbiamo ancora 5 in programma e dobbiamo ammettere che come dall'inizio appunto la qualità non va a scendere, anzi abbiamo sempre nuovi temi e continuiamo ad essere super entusiasti di essere qui a parlarne, quindi ci trovate soddisfatti del percorso che abbiamo fatto e anche molto ottimisti e propositivi rispetto a progetti futuri di cui poi aggiorneremo. Stasera abbiamo con noi Chiara Belingardi e Lorenzo Tripodi che ha partecipato a uno dei primi incontri e io ringrazio entrambi. Lascio la parola subito a Lorenzo con le citazioni che abbiamo scelto per stasera e buon ascolto a tutti. Saremo noi poi a riportare domande e commenti dalle varie chat, quindi ne parliamo dopo. Grazie.
Buonasera, gli ospiti sono appunto Chiara e Lorenzo, l'unico onorato per ora di aver fatto doppia presenza in questo ciclo di incontri che ci onora. E, appunto, ditemi se vedete il mio schermo, così. Bene,
Sì, vediamo.
perfetto. Ok. Terzo incontro di questo 2021, decimo complessivo, si chiama incontro di oggi Pratiche e percorsi di creazione di beni comuni. Abbiamo con noi appunto Chiara Belingardi e Lorenzo Tripodi. Le citazioni per stasera sono le seguenti. Prima di Giancarlo De Carlo, probabilmente una di presentazioni, e la seconda di Giuseppe Caridi, che è stato nostro ospite in passato. Si ha partecipazione quando tutti intervengono in ugual misura nella gestione del potere, oppure, forse così è più chiaro, quando non esiste più il potere perché tutti sono direttamente ed ugualmente coinvolti nel processo delle decisioni. Il graduale recupero di una percezione del suolo come bene comune ci permette di innescare una dinamica tesa a sottrarlo alle logiche di mercato, che hanno determinato negli ultimi decenni non solo una sua inesorabile e progressiva cannibalizzazione, ma anche una completa espropriazione di ogni significato collettivo. Io non aggiungerei altro e lascerei subito intervenire Chiara, che apre il confronto di stasera. Mi ricordava Emma, qualsiasi domanda scrivete pure in chat, oppure dopo i due interventi è gradita anche l'apertura del microfono e un po' di interazione, ci farebbe molto piacere. Buona serata e buon ascolto.
Grazie, vi devo chiedere subito, scusa perché non me lo ricordo, un quarto d'ora
Un quarto
o
d'ora, sì.
meno?
Non so
Ok,
se
scusate.
vuoi che condividiamo il video di cui abbiamo parlato.
Sì, grazie.
Ok.
Ok, allora, dunque io sono Chiara Belingardi, deve farlo Lorenzo, ok. Sono dottoressa di ricerca in progettazione della città, del territorio e del paesaggio. Nella mia tesi di dottorato mi sono occupata di beni comuni urbani, cercando di dare una definizione di cosa fossero principalmente. Con anche Lorenzo, insomma, nell'incontro di preparazione ci siamo messi d'accordo dare anche un minimo di cornice biografica di quello che è il nostro percorso di vita e quindi di come ci siamo incontrati col tema. E io, quando cominciavo la mia tesi di dottorato, stavo appunto all'interno di questa occupazione. Era il 14 giugno del 2011, ormai sono passati 10 anni, il che mi fa sentire anche il giusto vecchia. E il giorno dopo la vittoria del referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici essenziali, un gruppo di artisti e lavoratori dello spettacolo, vari titoli, registi, operatori culturali, tecnici, maestranze, occupò il Teatro Valle, un teatro del Settecento nel centro di Roma, rivendicando il diritto e l'importanza della cultura e dichiarando quel luogo un bene comune. Ora bisogna dire che in quel momento tanto era prorompente la forza sia di questa occupazione, perché poi è il teatro, diciamo, il chiuso più antico di Roma. Ci hanno fatto, insomma, è un luogo estremamente storico e stava in quel momento ricevendo un sacco di attenzioni a livello anche internazionale. Il teatro non era mai stato così pieno, c'era gente che voleva entrare a tutti i costi, tutte le sere, tutti i posti disponibili erano pieni, c'era gente che faceva i turni, aspettava ore pur di poter partecipare a quell'evento. E comunque, questo per dirvi che in quel momento, quando io cominciavo la mia tesi, volendo parlare di beni comuni, tutto era diventato un bene comune. In quel momento anche Cavani era un bene comune, era tutto un bene comune perché era qualcosa che in qualche modo testimoniava il valore, no? Cioè si diceva è un bene comune tutto, perché tutto quello che importava alle persone diventava un bene comune sostanzialmente, in maniera anche un po' così, un po' senza senso, perché appunto dire Cavani un bene comune era una cosa un po' assurda. Però quindi questo apre questa storia apre la strada a due discorsi. Uno, il fatto che quello che ho fatto io nel mio percorso, nella mia ricerca, è stato cercare di capire e di dare una definizione più ampia possibile, però il più utile possibile a riconoscere quelli che erano, cosa era un bene comune e cosa effettivamente no. E l'altro è il discorso invece del tentativo di gestione, anche volendo istituzionalizzazione, che è stato fatto. Questo è stato il primo. Poi c'è da dire che poco dopo sono nate altre occupazioni molto simili a scopo culturale. Una è Macao, che avete conosciuto e i cui esiti avete ben presente. Poi c'è stata l'occupazione dell'asilo Filangieri di Napoli, che anche ha aperto la porta a delle politiche precise del comune di Napoli, che si orientano tuttora sul bene comune, sui beni comuni e sul loro riconoscimento e gestione. E poi ci sono stati anche dei teatri a Catania, a Palermo, a Pisa, insomma, il discorso, la rete in qualche modo si è dilagata con fortuna, appunto, alterne. L'occupazione del Valle in sé è durata 3 anni, perché nel 2014 il teatro è stato sgomberato, insomma. E l'esperienza è continuata in varie forme, però diciamo il collettivo di occupazione non ha ripetuto, non ha occupato altri posti per diversi motivi. Però in quel momento appunto il discorso sui beni comuni era molto forte. Ma quindi io direi, forse come prima cosa mi presenterei quello che è stato invece il risultato della mia tesi, che è una griglia di 7 caratteristiche che provenivano dalla letteratura. Io ho letto libri per cercare questa definizione, ho letto libri di diverse discipline, dal diritto alla storia. Alla storia della città, anche perché effettivamente storicamente anche all'interno delle città c'erano degli spazi proprio deputati a essere i commons, i beni comuni. Cioè adesso c'è rimasto per esempio il Boston Common, a Roma c'era un common che è il posto dove adesso c'è il cimitero non confessionale. quello dove è seppellito Gramsci, per dire. E c'erano vari common sparsi anche a Londra, di alcuni ci sono delle storie molto interessanti. Poi ho letto dei libri di economia, ho letto insomma un po' di tutto. Questo non per tirarmela, ma per dire che ogni disciplina aveva la sua definizione. Ecco, qui se state guardando il video che scorre, questo che sta parlando in quel momento è Stefano Rodotà, perché tra l'altro tra le cose che si fecero al Valle c'era stata quella di riattivare la famosa commissione Rodotà, che era quella che nel 2007 aveva fatto la prima legge sui beni comuni in Italia, parlando di beni pubblici però intangibili, quindi indisponibili, che non si potevano in qualche modo vendere, e quindi declinandoli come una parte di beni pubblici. Comunque, invece, arrivando quindi alle mie famose sette caratteristiche, queste sono il fatto che, allora, sì. Ve le dico, poi ci ragioniamo, facciamo così. Allora, il fatto che la prima è l'autodeterminazione, cioè il fatto che le decisioni rispetto al bene comune vengono prese da chi lo gestisce, quindi non dai proprietari, non dalle leggi, ma rispetto a quel bene sono i gestori, gli occupanti, i comunardi, chiamiamoli come vogliamo, che prendono le decisioni. E questo ci porta fuori da quella logica tra né pubblico né privato, in qualche modo, perché il potere, diciamo, sul bene rimane di chi lo fa, di chi lo crea. La seconda caratteristica è quella della multifattorialità, cioè per riconoscere un bene comune, per asserire che qualcosa è un bene comune, ci devono essere tre elementi. Primo, l'oggetto, cioè qualcosa da condividere, qualcosa da creare, qualcosa da gestire. Il secondo, una comunità di riferimento, e sul termine comunità, insomma, bisogna un po' capirsi, però si tratta di un soggetto plurimo, di un gruppo di persone informale, elastico, aperto, però che è accomunato dall'azione di creare il bene comune. E poi il modo d'uso, cioè il fatto che questo bene viene utilizzato in modo ampio, aperto, orizzontale, creativo, insomma, che ha un certo modo di utilizzo. Il terzo fattore è la cura, cioè un'azione quotidiana di mantenimento, effettivamente cura, quindi possiamo dirlo un lavorio di miglioramento. Voi avete visto forse nel video, a un certo punto c'erano gli occupanti che davano il mordente al palco. Insomma, il teatro non è mai stato tanto bello come in quei 3 anni di occupazione. Erano l'unica occupazione di Roma dove in assemblea non si poteva fumare, perché nonostante ci fosse un gran numero di fumatori in teatro, era rigorosamente vietato fumare anche in tutte le sue parti, perché non si voleva che si potesse anche solo rovinare con una cicca di sigaretta, ovviamente. Quindi era, insomma, il teatro era trattato come un gemellino. Probabilmente se qualcuno di voi sta condividendo o sta partecipando a un'azione di comunanza o ha partecipato o ha presente un luogo del genere, probabilmente ha anche l'idea del fatto che sono posti in cui lo spazio viene tenuto bene, insomma, mantenuto, migliorato. La quarta caratteristica è l'autogestione, cioè il fatto che le regole di gestione, di creazione, sono decise collettivamente in modalità orizzontale e si adattano nel tempo, cambiando il contesto e col cambiare anche delle persone che compongono la comunità. Cioè le regole sono regole, ma si adattano e possono essere messe in discussione. La quinta caratteristica è l'uso, cioè l'adattamento dell'uso come con le regole, l'adattamento dello spazio all'uso che se ne fa. Cioè, se io ho bisogno dello spazio per creare per determinate cose, determinati eventi, lo modificherò in un certo modo. Se invece voglio dare la priorità, per esempio, a fare attività con altro tipo di discussione, allora creerò degli spazi diversi, anche lo spazio del pubblico e lo spazio del privato, o insomma, in qualche modo si compenetrano, in qualche modo cambiano. La sesta è la relazionalità, cioè il fatto che le persone si, attraverso l'azione di mettere in comune, creare questo bene comune, si creano delle relazioni, cioè è l'azione che crea la relazione in qualche modo. E alcune di queste relazioni ovviamente preesistono, ma la maggior parte si creano nel momento in cui c'è l'azione della condivisione. L'ultima caratteristica è l'inclusione, cioè l'apertura verso altri, il fatto che questa comunità non sia una comunità chiusa, ma possa essere attraversata in maniera più o meno temporanea e ci si possa stare. O magari il fatto anche che i contorni siano aperti, per cui a volte quando uno fa parte della comunità di creazione del bene, in realtà non ci sta durante tutte le assemblee per dire, ma ci sono dei momenti significativi di condivisione, altri che invece, cioè anche il senso di appartenenza può cambiare. E poi se posso dire un'ultima caratteristica a cui tengo adesso, che se adesso scrivessi la tesi sicuramente metterei la questione del piacere, del desiderio, perché come motori dell'azione non è un'azione che si muove da un bisogno o solo da una rivendicazione, ma di desiderio per forza ci deve essere una parte di piacere, perché se no la questione si esaurisce di per sé. Quindi insomma, questa parte forse è quella che poi apre la porta anche alla creatività, insomma, e allo stare bene, e questo è molto importante. Non so se a
È
questo punto.
stata nei 15 minuti perfettamente, ma
Perfetto.
se vuoi aggiungere qualcosa, insomma, non siamo così categorici.
No, no, va bene, direi che possiamo passare e poi eventualmente, insomma.
E, ma direi che può parlare direttamente Lorenzo,
Adesso
seguire
farò
il tuo.
del mio meglio per cercare di stare nei 15 minuti anch'io, con talmente spunti e idee che sono venute fuori da questa interessante introduzione di Chiara. Anche io inizio con uno spunto biografico, anche io ho cominciato a inoltrarmi in questo territorio praticamente facendo ricordo. Sono un po' più vecchio e ricordo di essere stato il primo giorno di occupazione dell'Emerson nel 1989 a Firenze. Devo avere ancora qualche parte di vecchi superotto di questo evento di occupazione di uno spazio che poi da via Bardazzi si è spostata in altre situazioni, ma è ancora lì. Pochi anni dopo mi sono di fatto insediato con il artisti attivisti Ogino Knaus, di cui sono uno dei fondatori, nell'altro spazio occupato quello stesso anno, il 1989 a Firenze, che si chiama che se, il CPA, all'epoca nella Longinotti, che era un'immensa fabbrica dismessa, oggigiorno sostituita da una Ipercop. Nel corso degli anni, a fianco a un percorso universitario, da studente prima e da dottorando poi, ho continuato in qualche modo a esplorare questa dimensione degli spazi occupati, reclamati, riappropriati, rigenerati, trasformati in beni comuni. L'ho fatto appunto all'interno di questi grossi spazi, ma l'ho fatto anche con pratiche, attraverso pratiche temporanee, simboliche di occupazione di spazi come quelle del network Odissea degli Spazi, che occupò tre o quattro teatri del centro come il Valle, in questo caso, che non sono mai stati tenuti se non per poche ore o giorni come atto simbolico per denunciare la quantità di edifici storici e culturali esistenti nel centro di Firenze e non utilizzati, per poi approdare ad un'esperienza più tardi che è stata intorno al 2004, 2003, 2004, 2005, quella dell'ElettroPiù, che è stato uno dei primi tentativi di spazi autogestiti non occupati, quindi dati in concessione, per tentare in qualche modo di proseguire questo tipo di pratiche anche in una dimensione che non fosse minacciata dalla continua precarietà dell'illegalità. Faccio questa premessa biografica per spostare un po' l'attenzione in realtà dal pretesto dei luoghi stessi, degli spazi urbani rivendicati come bene comune, gestiti come beni comuni, a in generale l'intorno, sia dal punto di vista spaziale che dal punto di vista metaforico, di trasformazioni che questo tipo di pratiche portano alla città. In un certo senso, quello che si è fatto strada nelle pratiche che ho portato avanti attraverso il collettivo di Knaus prima e adesso attraverso l'organizzazione con cui lavoro su un piano più, diciamo, istituzionalizzato, che è Tessere, è quello di mettere a fuoco quanto le pratiche del territorio di rivendicazione in qualche modo tendono a ripensare e a riposizionare la città tutta nella sua interezza come bene comune. Quindi non focalizzarci semplicemente sulla specificità della gestione collettiva di un determinato spazio, in un determinato contesto temporale, ma anche e soprattutto nella capacità di intendere e di capire la città come processo complesso, collettivo, in cui torniamo esattamente a quella visione ideale della citazione molto ben scelta da Lorenzo iniziale di De Carlo, in cui si parla della partecipazione come sostanzialmente un momento in cui tutti acquisiscono potere. Si tratta chiaramente di una visione idealistica di una rivendicazione, ma si tratta anche di una logica della partecipazione non come momento, non come tecnica estemporanea per ottenere un risultato, ma come una condizione necessaria della società urbana, ma anche società in generale. In questa logica, nel corso degli ultimi anni, personalmente, nel contesto, nel collettivo in cui mi muovo, abbiamo spostato la nostra attenzione molto su quella degli strumenti di rappresentazione, degli strumenti di indagine e di analisi. Tutta questa ricerca parte proprio in realtà nel contesto specifico di cui stiamo parlando. All'interno dell'ElettroPiù nel 2004-2005 lanciammo l'idea di un laboratorio che chiamammo cartografia resistente, che era un tentativo abbastanza astruso di portare all'interno di uno spazio, di un centro culturale autogestito, la pratica della cartografia e dell'urbanistica, con un approccio molto influenzato dal situazionismo, molto legato a quello che già facevamo da anni, esplorare spazi abbandonati e marginali della città, lavorarci sia in termini di documentazione, ma anche in termini di appropriazione temporanea. Erano gli anni della cultura techno, rave, delle appropriazioni temporanee degli spazi, e decidemmo di fare questo esperimento, di costruire un laboratorio in cui artisti, attivisti, partecipanti semplicemente all'esperienza dell'autogestione dell'ElettroPiù potessero sperimentare anche gli strumenti proprio dell'esplorazione urbana come forma di rivendicazione, anche come forma di una conoscenza condivisa, di una capacità critica rispetto al territorio urbano. Quindi cominciamo una pratica di derive urbane, chiaramente ispirate alla pratica situazionista, nel corso del quale andavamo esplorando i territori magari più marginali, meno conosciuti, più critici della città di Firenze, Purtroppo il sito che avevamo costruito all'epoca, la piattaforma che conteneva mappe, era praticamente un wiki con delle mappe, non esiste più, se non parzialmente. Adesso se io posso condividere lo schermo. Vedete il mio schermo?
Sì.
Benissimo. Allora, questo è quello che rimane della vecchia esperienza di cartografia resistente, un blog ospitato da uno blog. Non lo sapevo neanche io, per anni pensavo fosse persa, l'ho scoperta da qualche mese che è stata rimessa online. Si tratta semplicemente della parte testuale sostanzialmente di quello che noi facevamo, che era di raccontare queste derive e di estrarre conoscenze di vario tipo. Questa in questo caso è stata una delle prime che abbiamo fatto, le tre derive di triangolazione. Tracciamo un triangolo sulla mappa di Firenze e e poi tentammo di seguire questo triangolo geometrico diretto nella realtà del territorio. Vedete la differenza tra la linea gialla ideale tracciata sulla mappa e la linea nera, che è quella che ti consente di camminare nel territorio, è stato il risultato. Queste camminate sono state poi messe in forma di, appunto, di diari, di frammenti, di fotografie sulla piattaforma esistente all'epoca, che ormai non esiste più, ha perso la maggior parte dei materiali, ma questa idea, ecco qui ci sono delle foto, delle immagini, degli screenshot di come appariva la mappa. Tenete presente che questo succedeva prima che Google mettesse su Google Maps. Quello che adesso è abbastanza facile e normale da fare fu fatto da alcuni hackers di inventati autistici all'epoca, con le nostre derive che venivano riportate, ma anche con un atlante che costruiva categorie diverse di informazioni che venivano raccolte. Ora faccio questa introduzione per dire che da quel momento in poi personalmente e col gruppo abbiamo continuato a lavorare su questa idea degli atlanti partecipativi, degli atlanti dal basso, degli atlanti digitali, quindi la costruzione di database sostanzialmente che rispondono in qualche modo anche a quella che è la realtà che viviamo oggi, di un paesaggio che è fatto in egual misura, in un certo senso, di realtà fisica, di quello che tocchiamo, di dove ci muoviamo, ma anche di percezioni, di immagini connesso al mondo del social media. Diciamo, abbiamo assistito nel corso degli ultimi 20 anni a una trasformazione antropologica fondamentale, quella per cui ormai le compere le facciamo attraverso i suggerimenti e i ranking delle piattaforme online, quindi la costruzione di uno spazio fisico, di un territorio, avviene anche attraverso questo tipo di pratiche digitali. Quegli esperimenti che facevamo in maniera molto incosciente e rudimentale ormai 15 anni fa, in realtà rispondono a quella che poi oggigiorno è il modo sempre più diffuso di percepire il territorio. C'era un'idea di costruire anche la rappresentazione della città come bene comune. L'idea che in qualche modo anche l'Atlante è qualcosa che va costruito esattamente, penso che tutti i 7 punti che ha citato Chiara prima potrebbero essere riportati tranquillamente su quello che è anche la rappresentazione digitale aumentata del territorio, in termini proprio di prendersi cura di determinati spazi, di costruire dei processi di inclusione, di partecipazione, di costruire proprio un rapporto quotidiano e una comunità intorno a determinati spazi. Per muoverci in questo territorio abbiamo continuato a sperimentare strumenti che potessero servire a fare questa operazione. Uno di questi strumenti l'ho già presentato nel primo incontro, 10 incontri fa, l'ho brevemente introdotto, è quello degli esercizi di ricognizione urbana. Che sono questa piattaforma che contiene 64 modi diversi di interpretare e di leggere la città, con 64 diversi modi di esercizi per esplorare il territorio secondo diverse prospettive. Qualche anno fa fa, nella prima versione della piattaforma non esisteva un esercizio dedicato ai commons. Nel 2015, invitati da European Alternatives a Belgrado al festival, al festival Trans-Europa per la precisione, che aveva il tema dei commons, decidemmo di lavorare su una definizione, su una esplorazione della città, in quel caso di Belgrado, dal punto di vista dei commons, la città come bene comune. E in quell'occasione inventammo e costruimmo una nuova definizione di un nuovo esercizio chiamato per l'appunto City of Commons. Adesso scusate, sono cascato qui. Questo è il blog degli esercizi di ricognizione urbana e questo è praticamente il report del laboratorio, del workshop dedicato a discutere la definizione di città come ben comune che facevamo nel contesto di quel festival. Ci fu una discussione molto interessante che metteva alla luce per l'appunto molti degli elementi che ha sintetizzato molto bene Chiara. La costruzione di un noi, la definizione di un interno e un esterno rispetto allo spazio, la differenza tra il concetto di pubblico, privato e il commons e via dicendo. Questa esperienza ci portò ad esplorare la città cercando diverse incarnazioni, quindi facevamo questa camminata in cui ciascuno dei partecipanti presentava una sua idea di commons con tutta una serie di aspetti molto interessanti. Una biblioteca bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui i cittadini di Belgrado ogni anno continuano in maniera celebrativa un giorno a portare dei libri e scambiarseli in questo luogo, quindi in qualche modo la memoria come bene comune. Qui abbiamo, ecco, un'altra forma di memoria come bene comune, un ministero bombardato dalla NATO durante la guerra di Jugoslavia e che viene preservato come rovina disastrata, proprio come monito e come anche qui memoria come bene comune. Abbiamo il waterfront minacciato da una trasformazione della speculazione edilizia, in cui una campagna di attivisti si è mossa per difendere la riva del fiume come bene comune contro il processo di privatizzazione e via dicendo. Taglio corto perché logicamente mi sto allungando molto. Questo per dire che questa esplorazione del territorio, questo modo di camminare, parlare, ragionare, condividere, ha portato poi alla costruzione anche di una nostra definizione di città di commons. A questo punto mi fa piacere condividerla con voi, provo a tradurla al volo perché questo sito purtroppo funziona solo per il momento in inglese. Che dice: la città è un bene comune, è un ambiente collaborativo basato su risorse condivise, su conoscenza aperta e su pratiche collettive. Commoning, qui si usa il termine inglese che non credo che abbia un corrispettivo italiano, mettere in comune, è un processo costitutivo dell'organizzazione urbana che stabilisce e riproduce le comunità e definisce confini, protocolli, principi di distribuzione. I commons urbani sono istituzioni ibride che per la gestione delle risorse materiali e relazionali che sono soggette a esaurimento, a obsolescenza, a abbandono ed espropriazione. Devono essere continuamente tenute in cura, curate, rivendicate e rigenerate. Anche qui credo che ci potremmo trovare bene con la definizione con diciamo, i punti che ci ha illustrato Chiara. Facendo un salto in avanti, ditemi voi quanto tempo ho, mi sa che mi sto già dilungando, però vorrei fare un accenno veloce al progetto su cui stiamo lavorando in questo momento, un progetto che nasce, che stiamo portando avanti nel corso del progetto Community Engagement for Social Inclusion. C'era un progetto che si occupava in qualche modo di produrre strumenti per il coinvolgimento degli abitanti nei processi trasformativi, nel corso del quale abbiamo sperimentato un prototipo di atlanti digitali che in pratica andava a riprendere quello che avevamo tentato di fare ormai 15 anni fa con cartografia resistente, trasformandola in una piattaforma solida, perché quella che facemmo all'epoca fu presto distrutta dallo spam, da trasformazioni tecnologiche e via dicendo. Ma la nuova, diciamo, tentativo di costruire degli atlanti di quartiere digitali prende forma qui con i 5 atlanti che abbiamo sperimentato in 5 diverse città europee, a Palermo, a Londra, a Lubiana, a Lisbona, e noi a Berlino. Ho dimenticato di dire che io in realtà lavoro e vivo a Berlino, e nel contesto di Berlino abbiamo sperimentato qui l'uso di un prototipo di atlante digitale, in tedesco, una versione anche in inglese, ma quello tedesco è giusto quello fatto con la comunità, è più aggiornato, credo che posso far vedere un attimo più o meno come funziona. L'idea è più o meno di riprendere quegli elementi che avevamo già nell'Atlante di cartografia resistente a suo tempo, ovvero sia la possibilità di costruire mappe su più livelli condivisi su cui acquisire informazioni materiali, risorse che vengono dalla comunità o che sono a disposizione della comunità, le mappe, il database di informazioni è visualizzato in forma di carta, ma è visualizzato anche in forma di timeline, quindi c'è la possibilità di avere anche una rappresentazione temporale dei fenomeni che osserviamo, delle storie che raccontiamo, degli elementi che sono mappati. Qui chiaramente c'è una grossa parte, almeno all'inizio, di quella che è la storia vera e propria della trasformazione urbana, ma nella seconda parte la rappresentazione temporale include anche quelli che sono i programmi di rigenerazione urbana, le diverse iniziative locali che vengono fondate e che in qualche modo si accumulano, si stratificano nel costruire un'identità locale e nel costruire processi collettivi. E la terza maniera di visualizzare le informazioni presenti sull'Atlante è quello delle cards, praticamente sono delle collezioni tematiche. Le collezioni tematiche sono legate a dei diversi layers, delle diverse categorie di analisi, quindi abbiamo quella delle delimitazioni. In questo caso si tratta dei diversi strumenti legislativi o delle diverse suddivisioni territoriali, del progetto del piano di rigenerazione urbana, in questo caso il quartier management legato a una legge di inclusione sociale che definisce un altro territorio nella stessa zona, il Milieuschutzgebiet, che è un altro interessante strumento di inclusione sociale che Berlino sta sperimentando, ovvero sia una forma di protezione del quartiere, non solo semplicemente come oggetto, come heritage culturale, quindi come oggetto di pregio architettonico, ma anche come identità sociale. Quindi in pratica viene preservata non solo la veste architettonica della città, ma anche il suo social mix, la sua composizione sociale. Quindi è una legge che sostanzialmente dà più strumenti in questo quartiere per proteggere gli abitanti contro la gentrification, contro le espulsioni. Quindi c'è un primo livello che è quello che racchiude gli strumenti legali e legislativi, un altro livello che raccoglie quelli che sono i luoghi di ritrovo sociale, i community hubs, gli spazi di ritrovo che esistono nel quartiere. C'è un terzo livello che è quello appunto della memoria come bene comune, quindi sono gli elementi che avete visto prima nella timeline. Qui si vedono bene raggruppati, sono momenti fondativi, emergenze architettoniche, via dicendo. Le trasformazioni, quindi lo sguardo ai processi trasformativi che stanno in qualche modo investendo il quartiere. Gli attori, che sono praticamente gli stakeholders locali, che sono organizzazioni, figure politiche, anche attori economici, come in questo caso la compagnia che possiede la maggior parte delle proprietà nell'area. L'Atlante ha la possibilità naturalmente non solo di raccogliere delle schede che presentano informazioni, ma anche link diretti con altre collezioni di materiali archiviati. Questa è per esempio una collezione di interviste agli stakeholders che noi abbiamo realizzato attraverso un altro laboratorio. Ancora una volta vanno a costituire non stiamo a guardare questo. Per dire, ecco, diciamo che la piattaforma di per sé dà la possibilità quindi di costruire dei database complessi in cui andiamo ad associare forme di conoscenza e dati e narrative molto diverse che vengono sia da processi di costruzione di saperi diciamo esperti, come possono essere le interviste che noi abbiamo fatto nel corso dei nostri laboratori partecipati, ma anche forme di storytelling in cui coinvolgiamo gli abitanti, abbiamo coinvolto i ragazzi di gruppi svantaggiati a fare una serie di laboratori in cui hanno raccontato la loro città nella mappa, iniziative locali, narrative e storie di vario tipo. Ecco, questa per esempio è tanto per dare un esempio di un'altra forma di storytelling, con cui c'è il video realizzato dai ragazzi del territorio in cui raccontano con una prospettiva completamente diversa. Questi sono
Non sentiamo l'audio del video, quindi possiamo parlarci
peccato,
sopra, ecco.
peccato, vabbè, ora non stiamo a. Comunque, per dire, i link che vedete, dovreste vedere, qui sono accessibili, questa roba sta tutta online. Tornando al punto della questione, è esattamente questa l'idea, quella di costruire dei commons digitali di informazioni, di risorse, di conoscenze, di networks locali, di attori che in qualche modo attraverso questo tipo di processo rivendicano una loro relazione con il territorio, rivendicano la loro disponibilità a intraprendere azioni trasformative, ad assumersi responsabilità sulla gestione dello spazio urbano come commons. Tutto questo partiva da un'esperienza come quella che facemmo 15 anni fa in una maniera di esplorare e rivendicare i territori marginali di Firenze, e adesso la stiamo sperimentando in numerose città europee, soprattutto lavorando su quartieri marginali, proprio per vedere come questa capacità di ricostruire, di dare voce, di mettere insieme strumenti per rappresentare il proprio territorio, il proprio contesto spaziale, per rivendicare la propria influenza su quei territori, su immaginari futuri possibili, su costruire progetti collettivi e gestire processi partecipativi, diventa, diciamo, essenziale in questa logica di instaurare una condizione di partecipazione, di una capacità di gestire Commons che non sia dipendente esclusivamente dal conflitto, relazione incestuosa tra potere pubblico e mercato.
Ok, chiarissimo, e strumenti utili. Tra l'altro, se ci copiate i link nella chat, poi li facciamo avere anche gli studenti.
Sto
Io.
cercando di uscire dalla zona, forse mi potete fare. Ah, ecco, no, eccoci.
Volevo commentare
Stop.
dicendo che ho partecipato all'ultimo corso di tessere, che era quello sui Collaborative Atlases for Heritage and the Commons a Berlino, e quindi diciamo che certifico quanto raccontato adesso da Lorenzo, nel senso che andare ad indagare delle città, uno, quando le conosci, due, quando non le conosci, in un'ottica di stratificazione per mi vengono in mente i segnali di cui parlava Valentina Gianfrate nello scorso incontro, quindi di dare voce e luce nella pratica della creazione di un Atlante a tutti appunto quei segnali di una città che non ha voce, quindi certo che in alcuni contesti abbiamo analizzato dei conflitti che erano molto espliciti, ma in altri abbiamo rintracciato dei dettagli e delle espressioni di una città che ha voce, ma che diciamo almeno a Berlino diciamo che c'è un eco diverso di quello che possiamo ascoltare noi in Italia, ma di una città che è a tutti gli effetti viva e nella pratica appunto dell'Atlante viene messa assolutamente in luce. Quindi è un esercizio anche a livello personale, poi a livello professionale, molto molto importante proprio per guardarsi intorno, per capire quali sono gli spazi che viviamo, come li vogliamo vivere, chi altro li vive con noi e come. Quindi con questo volevo anche fare appunto i complimenti anche al lavoro di tessere che svolge e che condivide, perché è molto
Sello
importante.
fondamentale.
Sì, esatto. Non so se su questo chi ci sta ascoltando ha delle domande, ha dei commenti. Ci piacerebbe che all'undicesimo decimo incontro ci fosse qualcuno ad accendere il microfono, essendo più o meno appunto anche studenti ISIA, insomma abbiamo un background abbastanza insomma, radicato su questi temi, per cui sarebbe bello parlarne un po' insieme. Poi non so se invece Chiara vuole riprendere la parola se non emerge niente. O
Io
se
volevo
Lorenzo
fare a
stava
questo
dicendo
punto un'osservazione sulla conclusione di Lorenzo, che appunto raccontava di come questi strumenti servono anche a mettere in luce le tensioni che si disegnano nelle città. E quindi, cioè, da una parte si ha una gestionale, dalla parte di mercato invece speculativa, però comunque c'è sempre una tendenza a contenere, diciamo, le pratiche di autoaffermazione. Però quello che si rischia forse, e che è successo in alcuni casi in città italiane, è che dal momento che il commons si forma su delle risposte concrete ad esigenze che siano spaziali, che siano aggregative, che siano produttive, se la creazione del bene comune avviene a partire dalla costituzione di un gruppo sociale specifico che si attiva in una certa direzione, il rischio è che poi la responsabilità su quella garanzia che teoricamente dovrebbe spettare, quantomeno allo Stato, se non al mercato, rischi di delegare al privato cittadino poi la gestione di servizi che teoricamente dovrebbero essere erogati e garantiti. Quindi è anche delicato come disciplina l'inserimento tra quello che è la possibilità di decidere di uno spazio e quello che invece deve essere comunque garantito a priori da parte del pubblico. Quindi è un tema delicato e ora in Italia, un dibattito recente, sicuramente la Germania ha una storia più lunga per quanto riguarda l'elaborazione della giurisdizione in materia, però si stanno cercando di indagare quantomeno alcune strategie e noi ne sappiamo poco, però magari Chiara e Lorenzo possono dirci qualcosa e commentarle anche se per avere un loro parere al riguardo.
Vado io? Ok. Sì, allora, sì, il rischio c'è, nel senso che nella società in cui noi siamo immersi si è fatta poi strada la questione della sussidiarietà e dei cittadini attivi che in qualche modo si prendono in carico pezzi di città o alcuni beni, e in questo in questa cornice, diciamo, che nasce quello che è il regolamento dei beni comuni urbani della città di Bologna, voluto da Lapsus, supportato da Lapsus, che non a caso è il laboratorio della sussidiarietà, ovvero quello che dice quando lo Stato in qualche modo non fa qualcosa, i cittadini si pongono in atteggiamento di sussidiarietà, vanno in qualche modo a sostituire lo Stato. La cosa abbastanza interessante di questo regolamento di Bologna è che effettivamente poi da quando è nato, che era appunto, penso, era il 2014, ha avuto una grande diffusione anche in diverse città d'Italia, molte l'hanno preso praticamente uguale, se ne sono appropriate. Cioè, del bene ai cittadini, nel senso che gli spazi rimangono pubblici e sono riconosciuti assolutamente solo come pubblici, e quindi anche la possibilità di uso e di manipolazione dello spazio, di eventualmente aggiungere arredi, eventualmente adattamento a diversi usi di cui si parlava prima, viene meno, sta sotto le regole dello spazio pubblico. La necessità dell'auto, appunto, all'autocostruzione, alla possibilità di questo tipo di azione. Dall'altra parte, sempre dentro questo regolamento si vede che ci sono i beni comuni vengono affidati a gruppi di cittadini che possono anche essere informali, ma non possono cambiare, sono comunità o sono associazioni, per cui per questo perché alla città serve avere dei riferimenti stabili. Dall'altra parte, negli stessi anni sono state scritte a Napoli queste delibere che riconoscevano invece l'azione di messa in comune di alcuni spazi della città di Napoli, dichiarandoli usi civici, rifacendosi all'antica istituzione degli usi civici, e quindi dichiarando che questi usi civici erano in capo a una comunità non identificata di persone, le quali ne avevano il pieno titolo. Quindi lo spazio di manovra all'interno di questi sette usi civici è molto più ampio rispetto al regolamento di Bologna. Il comune li affida e non smette di farsene carico, anzi in queste delibere c'è scritto anche che il comune può partecipare alle spese di manutenzione di questi posti, però di fatto chi risponde in qualche modo, il potere di gestione viene dato completamente alla comunità. Comunità appunto non identificata, quindi questo qui è un grosso avanzamento. So che il Comune di Napoli ci sta lavorando, sta investendo molto su questa cosa, forse anche Lorenzo potrà dirci meglio. Una delle altre cose di cui si è dotato il Comune è questo osservatorio cittadino sui beni comuni, che è fatto, mi sembra, da 20 esperti di diversa provenienza, che appunto hanno il compito di affiancare l'istituzione cittadina nella costruzione e nella decisione rispetto ad alcune regole. Io qui mi fermo, ma insomma, tanto.
Magari Lorenzo, il microfono spento. O magari se vogliamo fare un aggiornamento anche sullo stato dell'arte a Firenze.
Sì, ne colgo. Parto da Napoli per tornare a Firenze. Prima di questo però volevo fare una piccola precisazione su quello che hai detto all'inizio, che la Germania magari è più consolidata su certe cose. Non è esattamente così. Diciamo, la Germania ha una situazione abbastanza diversa rispetto all'Italia, perché a fronte di avere comunque un comune percorso chiaramente molto forte di movimenti alternativi, di movimenti urbani, di esperienza di squatting e via dicendo, ha anche una dimensione pubblica statale estremamente forte, ha uno stato sociale piuttosto sviluppato che in qualche modo presidia molto nettamente certi campi, certe procedure, quindi in qualche modo in grado di offrire delle alternative abbastanza nette e i processi, in qualche modo diciamo gli ultimi decenni hanno visto un processo costante di normalizzazione, di legalizzazione e quindi in qualche modo anche di estinzione di tutte quelle che sono le pratiche di occupazione propriamente dette, spesso sostituite con delle esperienze in cui si mantiene un livello di apertura, di sperimentazione, di inclusività, di innovazione sociale anche molto alto, però che mantengono comunque un forte controllo del pubblico come identità legale e che non lasciano il margine per un certo tipo di sperimentazioni che noi invece in Italia siamo riusciti a portare avanti negli ultimi decenni. Lì dove in un certo senso alle volte i limiti diventano anche i pregi, la condizione scalcagnata diciamo dell'amministrazione pubblica in Italia e delle condizioni anche finanziarie estremamente più critiche dell'Italia in tempo di austerità hanno fatto sì che venissero lasciati dei margini operativi molto più ampi a quelle che sono le esperienze di autogestione sul territorio, che hanno portato anche a un'innovazione molto forte. Il caso di Napoli è emblematico da questo punto di vista, perché a fronte del fatto che l'amministrazione napoletana è un'amministrazione che ha degli aspetti molto, diciamo, aperti, e vicini a certe esperienze movimentiste, c'è anche il fatto che di fatto il comune di Napoli quasi in bancarotta non ha praticamente risorse per poter immaginare di gestire spazi come i 7 spazi che sono stati affidati tramite gli usi civici ai collettivi che li hanno occupati e che li autogestiscono da anni. Quindi per questo motivo, con una logica di si fa con quel che si ha, si sono mossi per cercare di affiancare a quella che è stata l'esperienza degli usi civici come forma di affidamento a dei collettivi non istituzionalizzati, non riconosciuti, non ufficializzati, anche degli strumenti, delle idee per fare l'autorecupero di questi spazi. Ne so qualcosa perché mi capita di essere stato incaricato dal Comune di Napoli di fare uno studio proprio di recente per costruire delle linee guida per un regolamento urbano dell'autorecupero e dell'autocostruzione. E questo è un esperimento estremamente interessante, praticamente non ci sono molte precedenti in Italia, sto ricercando per capire un po', sono ancora in una fase iniziale di questo studio, però quello che è interessante è proprio l'idea di trovare delle forme per cui non si tratta qui semplicemente di affidare degli spazi come beni comuni all'autogestione, ma anche di riuscire a costruire dei processi di autorecupero di spazi che alle volte possono essere anche piuttosto problematici, perché stiamo parlando anche di questioni strutturali, di bonifiche, di amianto a altri aspetti di questo tipo, all'interno di strutture che sono praticamente gestite da collettivi anonimi che non hanno dei responsabili legali, e allo stesso tempo il comune cerca di trovare una forma per gestire questo tipo di processi, mantenendo quella che è la richiesta di queste entità, di questi collettivi autogestiti, di non formalizzare, o almeno non formalizzarsi troppo, di non costruire delle forme di responsabilità che siano troppo in contraddizione con quella che è la logica dell'autogestione su cui si sono costituiti. E devo dire che ritorniamo un attimo a Firenze, perché comunque sia Firenze in questo momento mi sta fornendo il primo esempio di un tentativo più o meno comparabile, che non avviene come nel caso di Napoli nel contesto di beni comuni veri e propri, cioè di spazi di uso comune, ma nel contesto abitativo. Quindi si tratta di un processo iniziato dalla Regione Toscana con un bando per l'autorecupero di edilizia sociale ERP, che a Firenze è stato utilizzato per fare un esperimento che deriva da anni in qualche modo di ragionamento e di tentativo di gestione di una serie di esperienze importanti a Firenze, che vanno dalle case occupate di Vialdini, l'asilo Ritter, al Cecco Rivolta che si trova a Careggi, al Melograno, che sono esperienze che nascono come occupazioni sociali a scopo principalmente abitativo, anche se in alcuni casi, come nel caso del Cecco ad esempio, hanno sempre mantenuto anche un ruolo molto forte come beni comuni in termini di fornire spazi di aggregazione, costruzione sociale. Basta prendere il fatto che Autistici Inventati, il collettivo media italiana o internazionale, aveva la sua sede lì, in quello spazio c'erano i server su cui la maggior parte dei siti antagonisti d'Italia sono stati nel corso degli ultimi 15 anni, orti sociali intorno, spazi che vengono forniti anche per attività collettive. Quindi esiste questa commistione tra la gestione dell'esigenza personale del problema del diritto all'abitare e la condivisione di uno spazio e di un bene comune anche con una comunità più ampia, che in qualche modo rompe anche questa dicotomia stretta tra l'abitativo come sfera privata e il bene comune come spazio sociale pubblico, che fa parte poi del percorso movimentista di ricerca di anche di forme di vita alternativo da cui molte di queste esperienze vengono. E quindi diciamo a Firenze nel corso degli ultimi anni c'è stato questo tentativo in cui è stato fatto un bando, è stata costruita un'esperienza che ha richiesto la formazione di associazioni che prendessero in carico la gestione degli spazi in cui sono confluiti i precedenti occupanti, per poi partecipare come autocostruttori all'autorecupero degli edifici stessi. Quindi qui c'è stato un processo in cui si è riuscito, tramite l'adozione di regolamenti consueti per l'apertura di un cantiere, regolamenti di sicurezza e comunque con una forma in cui veniva garantito alla partecipazione degli occupanti originari degli spazi al processo di autocostruzione, un mix di imprese professionali che realizzano alcune parti del progetto e la lavorazione fatta da parte dei partecipanti stessi, che fornisce un interessante modello su come si può immaginare di costruire dei cantieri per l'autorecupero dei beni comuni. Sì, insomma, lo sto usando come prima fonte di ispirazione per proporre delle soluzioni a Napoli per fare la stessa cosa in quel contesto.
Domande dalle chat? Va bene, Non so se ci sono altre cose su cui vogliamo riflettere, però in realtà l'orario può anche essere sufficiente. E se ci sono delle riflessioni, ma potremmo riusare
Al format delle proposte,
se avete
volentieri.
delle letture o dei filmati, serie TV, documentari da suggerire. Ciascuno.
Così a freddo adesso, punto.
Sì, film, libri, articoli,
Non
serie
abbiamo
TV,
menti.
qualunque cosa, non. Senza mettere in
È
difficoltà
una
nessuno.
cosa che abbiamo provato agli ultimi due incontri, però sentitevi liberi di declinare.
Sì, esatto.
Io per ora ho un libro molto a tema che è di Silvia Federici, edito da Ombrecorte del 2018, si chiama Reincantare il mondo, femminismo e politica dei commons. È una raccolta di saggi che questa grandissima studiosa appunto del femminismo e dei commons ha scritto con un'ottica globale, quindi parlando dall'Africa agli Stati Uniti. Lei adesso è di base negli Stati Uniti, però è stata parecchio tempo in Africa, è stata in Sud America e di origine italiana, quindi è in grado anche di parlare con la società italiana. Insomma, lei parla di commons e appunto di femminismo che in questo momento, anche a partire da quello di cui avrei voluto e potuto parlare se non fosse così tardi e non fossimo mai in chiusura, però secondo me è la frontiera, forse una delle esperienze più avanzate della pratica del comune di questo momento, che è quella che incrocia il discorso del comune col discorso del femminismo ed è la pratica di luce e siesta a Roma, che io vi invito sinceramente ad andare a vedere. Loro hanno un blog, ma comunque se passate da Roma per caso, basta scendere alla fermata Lucio Sestio della metropolitana A e in via Lucio Sestio 10. Trovate questa casa delle donne. E insomma, io credo che questo sia un libro estremamente interessante. Quindi è ancora molto in tema. Io, su libri e film non mi viene in mente niente. Su altri media, diciamo, per ora non mi viene in mente niente.
Molto più che sufficiente. Anzi, grazie, penso a nome di tutti.
Ma di libri ce ne sarebbero tanti, però mi sento in questa cornice, in questo momento, di suggerire per chi di voi studenti a Firenze non conoscesse di leggere di Giancarlo Pabba, che è stato il mio professore, che è stato diciamo, la figura che in qualche modo ci ha sobillati nel continuare a esplorare, a cercare, a proporre certe pratiche. Giancarlo ci ha lasciati quest'anno e tra le tante cose interessanti da leggere ha scritto un libro che si chiama Luoghi comuni, la città come beni collettivi, come laboratorio di progetti collettivi. Si trova facilmente, qualsiasi cosa di Giancarlo vale sempre la pena.
Sì, ecco, forse se posso aggiungere un altro libro del Papa che trovo particolarmente interessante, si chiama Corpi urbani, differenze, interazioni politiche e secondo me è molto interessante perché ha un passaggio su quelle che lui chiama le pratiche sociali auto-organizzate o politiche pubbliche dal basso, che forse come nome è più evocativo, in cui affronta il tema di queste politiche pubbliche auto-organizzate nella sua maniera poetica, diciamo, perché poi bisogna riconoscerglielo, che forse potrebbe essere un contributo per quel discorso che facevamo prima di come ci si pone, come da pratiche auto-organizzate nei confronti di un pubblico che nega dei servizi, insomma.
Grazie mille, e grazie per la disponibilità di stasera e speriamo di potersi incontrare presto anche in presenza. Grazie.
Speriamo sì, grazie a voi per l'invito.
Grazie mille.
Buona serata.
Buona serata.
Ciao, grazie.